Ok, allora, abbiamo detto domande e niente. Ieri abbiamo cominciato a parlare della stratificazione sociale e abbiamo visto che ci sono una serie di osservazioni da fare in proposito. Il fatto che la stratificazione sociale si fondi di fatto su un insieme di valori condivisi. Il fatto che sia una raffigurazione grafica in qualche modo del sistema di disuguaglianze vigente all'interno di una certa società, il fatto che ospiti ciascuno di noi, sia che lo sappiamo che non lo sappiamo, e dia ad ognuno di noi una posizione all'interno, una posizione grafica, un modo per regolarsi all'interno di essa che chiamiamo status. Ok? Quindi lo status è un concetto estremamente utile, estremamente importante per noi, perché sia che lo si sappia, sia che non lo si sappia, noi ci regoliamo regolarmente sullo status. Noi abbiamo un'idea molto chiara degli status nostri e degli altri, anche se in automatico, anche magari in inconsapevole, però di fatto è così. Vi faccio un esempio. Allora, sono stato a un simposio di giocatori di ruolo dal vivo recentemente. C'era un vostro collega che sta scrivendo una tesi sul gioco di ruolo, io ho scritto un libro sul gioco di ruolo. Allora ci siamo incontrati, in queste situazioni normalmente è molto informale la questione, no? Quindi mi ha detto: ah, voi di che associazione siete? Io ho detto: no, io di solito non sono un docente universitario, ho scritto un libro. Che libro? Esperienza smarrita. Lui: ah, fatto letteralmente così. Perché prima eravamo sullo stesso piano, poi si è reso conto che dal suo punto di vista non eravamo più sullo stesso piano. Ed è un problema. Il motivo per il quale spesso e volentieri non fate domande è esattamente questo: che vi sentite in un certo senso a disagio, siete in un rapporto squilibrato da un punto di vista di status. Okay? E questo vi dà anche un'idea del perché lo status è importante, perché grazie all'idea di status che abbiamo dell'altro, noi ci comportiamo in certi modi. Tutti lo sanno, anche se oggi gira questa balla colossale per la quale ci si tratta tutti quanti uguale, tutto paro. Non è vero assolutamente, ci sono altri modi molto più subdoli. Prima, diciamo, da un certo punto di vista questo era molto più evidente. Oggi invece ci sono altri sistemi, ma comunque ci sono una miriade di sistemi per marcare le differenze di status. Che siano oggetti, che siano comportamenti, che siano luoghi, che siano saperi. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vedremo, che si chiamano anche lifestyle, stili di vita, che servono esattamente a sottolineare queste differenze. Quindi, per molti versi, come vi dicevo, lo status è un problema ed è un'informazione utile per tutti noi perché ci dice come dobbiamo comportarci nei confronti dell'altro, il quale altro noi normalmente giudichiamo istantaneamente in chiave di status. Cioè, la prima cosa che facciamo nel momento in cui incontriamo tra virgolette, uno sconosciuto, perché di fatto poi di sconosciuti, insomma, anche lì c'è da discutere, ma comunque ogni volta che noi incontriamo uno sconosciuto, la prima cosa che facciamo, sia che ce ne rendiamo conto o no, è decidere dov'è rispetto a noi, se è sopra, sotto, a fianco. E queste cose ci danno la traccia del come comportarci. Tanto per continuare con una forma di pubblicità a progresso, probabilmente l'avrete fatto o l'avete visto fare, ma tante volte la gente tratta i questuanti, quelli che chiedono l'elemosina, quelli che stanno agli incroci, quelli che sono evidentemente in un punto imprecisato del sottofondo della scala sociale, come se non esistessero. Uno te parla, tu guardi diritto avanti come se non avessi sentito nulla. Lo fareste con qualcuno che ritenete essere più o meno al vostro livello? Ma manco lontanamente. Lo fate solo perché vi rendete conto che da un certo punto di vista quello è nulla. Nei termini dei valori condivisi, nei termini dell'utilità possibile, lui non c'è. E questo è il peggiore dei modi, perché, come abbiamo detto, il discorso dell'uguaglianza fra uomini è un discorso di pari dignità, per cui può essere chiunque, ma è comunque un uomo e non merita di essere trattato così. Perché questa, tra l'altro, è una dialettica del riconoscimento. Vedremo che il riconoscimento per noi è fondamentale. Quando qualcuno fa mostra di non vedervi, vi fa male, che vi piaccia o no. Quando qualcuno vi ignora, non vi lascia indifferenti, perché perché ci sono dei meccanismi profondi per i quali quel movimento, quel comportamento risulta un qualcosa che è in grado di minare le tue fondamenta. Quante volte, non so se vi è capitato, si sbagliano a chiamarvi per nome. Io ho una croce che porto da quando ero piccolo perché tra Fabio ed Andrea spesso mi chiamano Andrea. Ormai ci ho fatto il callo, però ancora oggi sentirmi chiamare Andrea mi fa girare le palle. C'è poco da fare, è una reazione immediata, spontanea. Ma come, Andrea? Mi conosci da anni e ancora mi chiami con nome sbagliato? Com'è possibile? Ecco, perché noi abbiamo tendenzialmente una certa, come dire, buona opinione di noi, no? Quindi dice, ma come? Io so come ti chiami tu, non sai come mi chiamo io. Non funziona sta cosa, c'è qualcosa che non quadra. Quindi, come vedete, c'è anche una questione di relazione. Noi viviamo piuttosto bene finché siamo all'interno di relazioni dove ci si conferma che esistiamo. Perché che questo ci piaccia o meno, il dubbio dell'esistere, il dubbio dell'essere importanti, il dubbio dell'avere senso, è un dubbio che noi ci portiamo sempre dentro. E sappiamo anche che è un dubbio che non è sufficiente l'evidenza a fugare, perché quando noi sogniamo siamo altrettanto convinti di essere in certe situazioni. Come diceva Shakespeare, che è una fonte inesauribile di idee, di spunti, soprattutto da un punto di vista sociologico, dormire, sognare, boh, non riusciamo a capirlo. Non è quello che ci aiuta a dire che entrambe noi vediamo lei. A questo punto o sogniamo in tre, oppure c'è qualcosa che dovrebbe confermarci che siamo qui, svegli e agenti. Però, come vedete, noi dipendiamo quindi dall'altro, molto più di quanto non vogliamo ammettere, molto più di quanto non crediamo. E quando l'altro non sappiamo maneggiarlo, abbiamo delle difficoltà. Quindi lo status è uno strumento che è utile da un punto di vista strumentale, da un punto di vista utilitario, da un punto di vista di cose che possiamo ottenere, ma non solo. Non è questa l'importante grammatica della questione. La grammatica importante è utile perché in qualche misura ci permette di entrare in una relazione all'interno della quale noi abbiamo conferme e diamo conferme. In qualche modo siamo più solidi dopo una relazione con l'altro che non prima. E senza relazioni con l'altro abbiamo dei grossi problemi. Tant'è che stiamo tentando. Eccola. Lux fiat bis.
Si deve fermare quella quando
Non lo so, vediamo che succede qui. Come dire, siamo in balia degli avvenimenti, come al solito, però insomma forse ne veniamo a capo. Allora, quindi dicevamo. Lo status è un discorso estremamente importante. Ieri l'abbiamo definito come indice.
Eccolo. Alla villa.
E mo dovrebbe pure accendersi. Eccolo, mamma, vedi che roba, siamo fantastici. Allora, dicevamo, lo status quindi è un indice sintetico, abbiamo detto. Vuol dire che in un giudizio istantaneo noi combiniamo tutta una serie di informazioni che abbiamo o traiamo dall'apparenza dell'altro. E questo ci conferma per l'ennesima volta che noi siamo meglio dei computer, perché noi questa operazione la facciamo senza manco saperlo. Tutti noi, quando guardiamo uno, sappiamo già. È come se funzionasse in background, tanto per tenere un linguaggio da nerd, no? Noi a un certo punto abbiamo dallo sguardo sull'altro un'idea. Ci facciamo dell'altro un'idea. E su quell'idea, ovviamente, operiamo. Quindi sorridiamo, giriamo lo sguardo, facciamo finta di non averlo visto. Immaginiamo come potremmo interagire, come costruire un qualche tipo di rapporto, perché mi piace, perché mi sta simpatico, perché potrebbe essermi utile, perché ha l'aria di conoscere uno che mi interessa. Tutta una serie di ragioni che credo conoscerete piuttosto bene perché fanno la sostanza della vita quotidiana e sono tutte dinamiche di status. Tra l'altro vi anticipo anche che questo discorso è uno degli sviluppi più interessanti che ha portato Simmel alla sociologia, perché Simmel, per esempio, ha parlato di tre a priori che servono a spiegare com'è possibile la società. Uno di questi a priori, il primo, è esattamente quello che vi sto dicendo oggi. Dice che noi conosciamo per tipi. Quindi io entro in classe e ho davanti a me degli studenti. Senza che io abbia fatto un grande sforzo, senza che io abbia creato chissà cosa, so già più o meno cosa devo aspettarmi. Anche se abbiamo visto che le aspettative sull'essere studente sono un po' cambiate, però insomma, in linea di massima, io mi aspetto persone che abbiano una certa competenza culturale, che abbiano certi desideri, che abbiano certi intenti, eccetera, eccetera, eccetera. E e mi comporto di conseguenza, no? Voi vedete me e vedete un docente, idem, quindi tutta una serie di cose. Capite che questo discorso qui è facilitato, ma fuori è lo stesso. Voi incontrate qualcuno per strada e da come si porta, da come si comporta, da come si muove, da quello che indossa, da eventuali luoghi da cui proviene, macchine che possiede, eccetera, 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 vi fate un'idea di chi possa essere. Se meriti o meno contatto, se possa essere utile o meno, se possa essere piacevole o meno come incontro, tutte queste cose. Quindi, di fatto, il nostro dire un perfetto sconosciuto lascia sempre il tempo che trova, a meno che non incontriamo qualcuno che va in giro dentro una scatola. Eppure quello, qualche idea ce la facciamo se vediamo uno che va in giro dentro una scatola, no? In linea di massima. Qualche piccolo difetto, insomma, presumiamo che ce l'abbia, o qualche tipo di problema, insomma, E non solo, ma questo vale anche per il comportamento, le mosse. Non so se avete mai visto quelli che camminano per strada, no, così, bofonchiando. Ma voi che fate? Tendenzialmente attraversate la strada e vi mettete sull'altro marciapiede. Perché ci sono dei meccanismi che ci dicono che noi ci aspettiamo dagli altri un comportamento. E quando l'altro non ottempera sto comportamento, c'è qualcosa che, come dire, è meglio, no? Stare un po' più cauti. E noi ci aspettiamo dagli altri una miriade di cose. Questa è una è un tipo di cultura che non... spesso e volentieri non vi è mai stato presentato. Si chiama cultura implicita per certi versi. Ovvero sia, è un sapere che voi avete, ma del che usate costantemente, ma del quale non siete consapevoli. Però i modi di star seduti, i modi di scrivere, i modi di passarsi le mani fra i capelli, i gesti, quelli famosi che abbiamo visto la settimana scorsa, vi ricordate, no? Quelle piccole cose. Ecco, tutto questo noi sappiamo più o meno che significa. Ci dà informazioni, ci permette di interagire meglio con l'altro, ci permette di difenderci se del caso. Ci sono tutta una serie di cose che sono fondamentali, eppure loro convergono all'interno dello status. Dal tipo di impostazione, dal tipo di portamento, uno capisce cose, capisce l'assertività, capisce la timidezza, capisce la paura, capisce l'aggressività, capisce tante cose. Noi queste cose le sappiamo perfettamente, ma spesso e volentieri le teniamo sul background. No? Sono informazioni che ci passano attraverso, ci danno eventualmente qualche tipo di comportamento, qualche tipo di gesto o di mossa che, se pensiamo essere spontanea, immediata, però insomma non le tesaurizziamo. Dopo aver fatto un minimo di lezione di sociologia, probabilmente sarete in grado di capire meglio una serie di dinamiche, che sono dinamiche interazionali, sono dinamiche relazionali. Dimmi. Tesaurizziamo, sarebbe... Ne fate tesoro. Ok, allora, quindi lo status abbiamo detto. Vediamo un attimo se riesco a far partire queste benedette slide, così ci dotiamo di un qualche supporto mnemonico un tantino migliore. Allora. Allora, come dicevamo ieri, questa è la famosa piramide sociale della quale abbiamo estensivamente parlato. E qui c'è la descrizione, la definizione che ne dà in effetti Mongardini, come abbiamo visto. Questa è una definizione un po' diversa da un altro manuale molto interessante, se vi capita di trovarlo in biblioteca, se volete dargli un'occhiata, che sono tre dei sociologi più importanti d'Italia dell'ultimo periodo. Quindi Alessandro Bagnasco, Marzio Barbagli e Alessandro Cavalli. E ci dice questo: il sistema delle disuguaglianze strutturali di una società, nei suoi due principali aspetti, Quello distributivo, riguardante l'ammontare delle ricompense materiali e simboliche ottenuti dagli individui e dai gruppi di una società, e quello relazionale, che ha invece a che fare con i rapporti di potere esistenti tra di essi. Quindi, come vedete, il problema, di nuovo, non è semplicemente un problema economico. Noi tendiamo a utilizzare l'economia come chiave di lettura dell'esistente, sulla scorta di Marx, che quindi in qualche misura ha vinto, che piaccia o meno, da un punto di vista ideologico o post-ideologico, però il nostro modo di pensare al mondo è un modo economico. E come tale, come abbiamo visto, trattandosi di una manifestazione out-out, è parziale. È vero che è importante l'economia, ma fino a un certo punto. Spesso e volentieri noi travestiamo da economici dei gesti, degli intenti, dei comportamenti che hanno tutt'altro motivo, tutt'altra ragione di essere, ragione che preferiamo non svelare, che non abbiamo il coraggio di ammettere, insomma un sacco di cose da questo punto di vista. Però vediamo comunque che il discorso dello status, il discorso delle competenze di questo genere è un discorso che va in due direzioni. Da una parte eventuali possibilità di ottenere benefici, di ottenere privilegi, di ottenere guadagni, dall'altra invece il problema della relazione con l'altro. In che termini posso mettermi in un rapporto? Cosa posso ottenere da questo rapporto? Come posso utilizzare ciò che ho, che siano competenze, beni, opportunità, eccetera, per ottenere qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Quindi il problema della stratificazione sociale è che la nostra posizione all'interno della stratificazione sociale ci dà un certo capitale di partenza, sempre usando termini evidentemente economici, come vedete, no? Si parla di capitale sociale, è un modo di dire che io detesto, se devo essere onesto, però ormai è invalso, quindi con qualche avvertenza facciamone uso. Okay. Però evidentemente capitale sociale cos'è? È un tentativo di imporre un gergo e un modo di pensare su qualcosa che non è di quel genere, perché noi quando diciamo capitale immediatamente ci mettiamo in un modello di riferimento economico. Quindi cosa stiamo dicendo quando diciamo capitale sociale? Diciamo che tutto ciò che ha a che fare con le nostre competenze relazionali, con i nostri giri d'amicizie, con i nostri rapporti interpersonali, eccetera, di fatto noi lo valutiamo esclusivamente perché può portarci un guadagno, e così facendo distorciamo la realtà. E oltretutto rendiamo anche difficile il mettersi in rapporto con gli altri, perché esistono diversi modi, come vedremo, di metterci in rapporto con l'altro. Uno è il modo strumentale, ma ce ne sono anche altri, che noi stiamo perdendo lentamente di vista e non stiamo più applicando. Domande fin qui? Ah, eccoci.
Questa sarebbe l'ambivalenza dell'uomo economico e dell'uomo di massa?
No, diciamo che questa è l'ambivalenza dell'homo economicus e dell'homo demens o dell'homo socialis, come dirà Morin. L'uomo di massa, se ci mettiamo pure quello in mezzo, diventiamo misterici, come si dice, per il momento. Però è come dice il vostro collega, questo segnala un'ambivalenza, nel senso che quello che vi ho detto lo possiamo anche interpretare, per chi stia cominciando a leggere i manuali, come una prevalenza indiscriminata e infondata dell'homo economicus. Qualcuno sa dirmi cos'è l'homo economicus? No, diciamo che letteralmente potrebbe andar bene, ma l'homo economicus è un costrutto, è il costrutto sul quale si fonda l'economia classica, ovvero sia è, ai tempi in cui l'hanno fatto, lo sapevano bene, è una finzione per la quale si immagina un uomo che sia esclusivamente mosso da motivi economici. Un caso limite, un caso da manuale, perché i primi economisti non erano stupidi come quelli contemporanei. E quindi sapevano benissimo che lo facevano per darsi una regolata, cioè l'idea era, vediamo, come si comporterebbe un uomo che fosse solo economico? Così. Come si comportano gli uomini veri? Così. Come possiamo utilizzare questo sapere per migliorare certe cose? Era abbastanza lineare. Poi andando avanti con questa sbornia economicistica di cui abbiamo parlato, abbiamo cominciato a pensare che noi fossimo uomini economici. Cioè che non fosse una finzione ma fosse vero, che noi di fatto ci comportiamo solo sulla base di necessità e desideri economici. Siccome questo non è vero, abbiamo cominciato a non capirci più niente, perché continuiamo a predicare del nostro comportamento certe cose, certi modelli e certe aspettative che poi di fatto vengono regolarmente travisate o comunque non applicate. Quindi, dicevamo, è ovvio quindi, sulla scorta di tutti questi ragionamenti, che una posizione più alta all'interno della stratificazione sociale è desiderabile, no? In un modo o nell'altro tutti noi mireremmo a migliorare il nostro status. Questo, che voi lo sappiate o meno, forse poi farete mente locale in un momento di, insomma, notturno, perché di solito queste cose si fanno di notte, e vi renderete conto che è vero, anche per voi, così fare il primo passo sul conosci te stesso. Uno dei tanti motivi per i quali siete qui è esattamente questo. Quando dicevamo il 12% viene all'università per studiare, gli altri perché ci vengono? Per migliorare il proprio status. Soprattutto in Italia, questo discorso del pezzo di carta è un discorso effettivo. È vero, se tu hai una laurea, la gente ti tratta in un altro modo. Perché? Perché ritiene che tu abbia fatto un passaggio, tu abbia saltato uno strato, tu ti sia, usiamo di nuovo il termine tecnico, tu ti sia reso protagonista di un processo di mobilità ascendente. Adesso lo vediamo, però l'idea generale qual è? È esattamente questa: finché l'università diventa un posto nel quale noi fabbrichiamo status migliorati, che l'università funzioni o meno non gliene frega niente a nessuno, manco a quelli che dovrebbero farla funzionare. Quindi, come vedete, questo discorso diventa una distorsione della missione dell'università. L'università dovrebbe creare sapere, dovrebbe creare soggetti consapevoli, dovrebbe creare soggetti critici, dovrebbe fare in modo che si migliori, no? Che si evolva il pensiero. Di fatto crea persone che scrivono DOT davanti al loro nome sul biglietto da visita, che sono totalmente disinteressate a quello che studiano. Non gliene frega niente. Loro sono qui perché poi possono avere una laurea da appiccicare al muro, perché quella in sede di concorso vale tot punti, perché la gente al paese o da dove si viene ti guarda con un altro occhio, che è esattamente quello che dicevamo da un punto di vista di status, e questo significa. E quindi il passaggio più semplice per migliorare il proprio status, almeno inizialmente, in Italia, è prendere una laurea. Possibilmente facile, così non stai a perderci tempo più di un tot. Ci metti tutti gli esami insignificanti e via, fai quello che serve, no? Te lauri con 95 e vai tranquillo. Questo è già 95, mi sto, come dire, sdando, perché abbiamo visto lauree con 87, 88, cose veramente dell'altro mondo. Ah, questo ve lo devo dire, cercate di non accettare i primi voti che vi tirano addosso, perché non è una buona strategia, poi ve ne pentite dopo, perché all'inizio sembra un'ottima idea quella di acchiappare tutto quello che passa, invece non è una buona idea. In termini di media un 18 non si recupera più, e credetemi se ve lo dico perché è vero. Quindi uno dovrebbe, come dire, essere disposto o a studiare, che sarebbe la cosa migliore, visto che siete qui, questo vabbè, per carità, però in mancanza di questo discorso, di provarci almeno tante volte finché non gli dice abbastanza bene da portare a casa un 27, un 28, qualcosa del genere. Perché voi, tra l'altro, non avete più neanche il miglioramento, che era una cosa che secondo me gridava vendetta davanti a tutti gli dèi del caso, ma comunque per fortuna l'hanno tolto. Quindi voi, se accettate un 18, vi tenete un 18, non è che fra 3 anni di ok, sono stato stupido quando ero giovane, adesso il rimedio. Finito. Quindi sappiatelo e regolatevi di conseguenza. Tra l'altro, anche da un punto di vista di spendibilità per quelli che sono qui per lavorare e non per studiare, che sono un'altra categoria, non è vero che non si guarda al voto della laurea. La balla grossa come una casa. Si guarda e come al voto della laurea. Come vi dicevo l'altra volta, i curricula vengono esaminati per 20 secondi. Indovinate un po' che guardano. Guardano gli errori di battitura e guardano i voti. Stop, non è che c'è la bellezza del tuo animo interiore, passa in secondo piano, semmai viene presa in considerazione. Quando tu c'hai una pila di curricula alta così, devi trovare dei sistemi rapidi. E guarda caso, i sistemi rapidi sono esattamente questi. Tu in 20 secondi hai un'idea se vuoi continuare o meno ad avere a che fare con quello lì davanti. Se quello si presenta con 110 lode, magari in qualche tipo di discorso puoi anche farlo. 105, ancora ci possiamo stare. 95, 87, 76, dici, ok, grazie, per la prossima. E si passa oltre. Cinico, però funziona così. Tutti si lamentano che l'università non vi dice come stanno le cose, io le cose ve le dico, stanno così, stanno forse male, però questo è. Per cui pensateci. Domande? Ok, quindi al di là di questa ingegneria sociale della quale siamo tutti più o meno protagonisti, volente o nolente, il punto che rileva è esattamente questo, ovvero sia noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che conviene stare in alto, anche perché è uno dei tratti della nostra cultura. Noi nasciamo con la sensazione di dover migliorare, di dover essere meglio degli altri, di dover essere meglio dei nostri genitori, eccetera, eccetera. Quindi è un tentativo ed è uno stimolo che ci viene quasi naturale, anche se di fatto non lo è, come dicevamo ieri. una società stabile, una società che in qualche misura può affrontare le sfide di quello che viene, che succede, è una società dove c'è parecchia gente che è soddisfatta di dov'è, non dove c'è parecchia gente che farebbe qualunque cosa per non essere dov'è, no? Però noi siamo di questo tipo di società qui, quindi anche lì ci sono degli spunti interessanti di ragionamento. Questo, come dicevamo, lo abbiamo appena detto. Questa l'abbiamo vista ieri, come vi ricordate, quindi sono le tre, diciamo, recenti configurazioni della stratificazione sociale. Questo che vuol dire? Ah, è sempre online pure questa, quindi non vi preoccupate, se serve è online. Però dico, che cosa significa questo? Significa che c'è una contraddizione di fondo, tanto per cambiare. Dov'è la contraddizione di fondo? La contraddizione di fondo sta tra l'utilizzo di un termine come stratificazione, che è un termine di una pesantezza inaudita, perché a cosa, che vi fa venire in mente la stratificazione?
C'è qualcosa sotto che sta affossato da tutto quello che c'è sopra.
Questo diciamo che può essere, oppure? Ma il termine da quale gergo viene? Cioè dov'è che tu t'aspetti di trovare il termine stratificazione? Dove? Divisione? Geologia, ragazzi, la stratificazione è quella de terra, no? Quelli famosi strati, voi andate in montagna e vi vedete tutte le strisce, è quella la stratificazione. Sì, ma non usi, tu quando parli della tua pelle non dici, oh che bella stratificazione che ho, voglio dire. Cioè, tenete presente che le parole hanno un modo di portare con sé dei significati al di là dell'utilizzo che se ne fa evidentemente. Questo è esattamente uno di quelli. Noi diciamo stratificazione sociale, però l'eco del termine stratificazione è un eco di solidità, di pesantezza, di definitività per certi versi, perché gli strati geologici lì stanno, a meno che non succeda una catastrofe assoluta, lì restano. Non so se questa cosa è chiara. Quindi capite che nel momento in cui parliamo di spostamento all'interno della stratificazione, vabbè che stiamo utilizzando il termine in modo tecnico e gergale, quindi non è quella stratificazione lì, però... No, come dire, quello che c'è sotto nel momento in cui è stato scelto il termine era che le cose dovevano rimanere come erano. Non è che tu potevi andare girando, non è che tu potevi cambiare le cose in modo così semplice. Per cui c'è una contraddizione di fondo. Da una parte ti dà il messaggio della stabilità e dall'altro invece ti dice che cambia ogni 20 anni. Che in termini geologici, come sapete, 20 anni sono manco un secondo, manco un battito di ciglia, proprio non ci sono, non riusciamo proprio manco a pensare. Per cui questo che significa? Significa che la società, come vedete, soprattutto nell'ultimo periodo, è molto meno stabile di quanto non credessimo. Questo è il punto. Quando vi dicevo che il cambiamento, ve lo dicevo ieri se non erro, è diventato sempre più veloce e il cambiamento è diventato qualcosa che testimoniamo quasi quotidianamente, intendo esattamente questo, non c'è mai stato un momento storico nel quale tu potevi definire 3 o 4 stratificazioni sociali diverse in 30 anni. Noi sì. Eccole, no? Prima, diciamo all'inizio, al momento della Rivoluzione Francese e per un certo lasso di tempo a seguire, la famosa piramide sociale della quale parliamo ancora tutti oggi come se. Poi le società moderne della prima fase e quindi una distribuzione a picca che ci dice, come abbiamo detto, che il ceto medio diventa sempre più importante, quindi le ricchezze sono distribuite in modo molto più equanime, molto più equo, chiaramente, questo significa il ceto medio. No? Vuol dire che i guadagni che vengono fatti da certi settori non rimangono esclusivamente in quei settori, ma vengono in qualche modo distribuiti. E vi ricordo, tra l'altro, che le tasse sono questo, cosa che abbiamo perso clamorosamente di vista negli ultimi anni. No? Ma le tasse sono uno strumento di redistribuzione dei redditi, non sono l'acquisto di un servizio. Quando vi dicevo l'economicismo, intendevo esattamente questo. Che vuol dire economicismo, nello specifico? Vuol dire utilizzo di categorie economiche per descrivere qualunque cosa, non soltanto le strutture economiche. Esempi dell'economicismo? Questo. Le tasse. Le tasse diventano qualcosa che paghi se ottieni qualcosa in cambio, ma non sono mai stato questo. Le tasse sono uno strumento di redistribuzione del reddito. Che vuol dire questo nella concezione iniziale? Che ci si rende perfettamente conto che in un gruppo sociale qualcuno va meglio e qualcuno va peggio. Ed è quindi opportuno che quelli che vanno meglio in qualche misura redistribuiscano i loro redditi per aiutare quelli a cui non è andata così bene. Perché di fondo c'è un legame solidale, perché di fondo c'è una comune appartenenza che dà senso a questo tipo di attività. Man mano che questo legame solidale e questa comune appartenenza non è più percepita e ci percepiamo regolarmente soltanto come singoli che hanno tutto il mondo intorno che è nemico e vuole fregarli, eccetera, eccetera, tutta una casta, tutto magna magna e tutte ste fregnacce che vengono dette costantemente sui giornali, a quel punto le tasse diventano, allora io pago e pretendo. Ma non è così che funziona. Tu puoi pretendere che quei soldi vengano spesi in modo sensato, ma non puoi pretendere che vengano spesi per una cosa tua, perché non è quella l'idea. Non so se questo è chiaro. Tu puoi dire, sì, pago le tasse e voglio che non le rubi tu, perché non è quello che avevo in mente, ma non puoi dire, le pago perché così tu mi fai avere i mezzi, mi fai avere le strade, mi fai avere una casa migliore, che se no si chiamerebbe assicurazione, si chiamerebbe qualcos'altro, non si chiamerebbero tasse. Però, come vedete, oggi dirlo ti costa gli sguardi increduli della gente. Ma come? Le tasse. Vi ricordate quando il compianto ministro dell'economia disse che le tasse erano una cosa bellissima? Tutti lo presero per il culo. Però era così, ragazzi. È quello il punto. Che non venga fatto oggi non vuol dire che abbiano ragione loro. Vuol dire che dovremmo prendere quelli che rubano e sbatterli contro un muro, dargli due schiaffi, metterli al gabbio, cacciarli via. Questo. No che non paghi le tasse. Non so se mi spiego. Quello è il problema, no? Perché noi siamo molto, le rubano, quindi io non le pago. Paraculo, bravo, ottimo, bella idea. Ok, comunque, detto questo, al di là delle tasse, un altro esempio abbastanza chiaro dell'economicismo, qual è? Avete presente le ASL? Sapete come si chiamavano prima? Che differenza c'è tra una U e una A, al di là della fonetica? Eh? Una era un'unità, e l'altra è un'azienda sanitaria locale. Non è che siano parole neutrali. Unità vuol dire che è sistema di una struttura, tanto per rimanere, che eroga dei servizi e fa tutta una serie di cose. Azienda vuol dire che è un qualcosa che dovrebbe guadagnare. Perché? Domanda. Dove sta scritta sta cosa? Da quando in qua? Un sistema sanitario deve diventare un'azienda che porta guadagno e poi domanda guadagno a chi, tra l'altro? Perché no? Ma non è mica così chiaro. No, perché azienda è privato come termine, non è pubblico. Quindi noi usiamo questi termini con una facilità tale per la quale poi nel momento in cui quella ti dice sai, non sono riuscita a guadagnare quanto serve, quindi te non te fai la lastra che fra 3 anni. Ci pare normale. Ma non è così. Perché quelli dovrebbero essere dei diritti. Non dovrebbe essere qualcosa che è sottomesso al mercato, come i trasporti. Noi abbiamo Trenitalia che è diventata una società per azioni, e Trenitalia cosa ti dice? Ti dice che se c'hai una tratta che viene al tuo villaggio dove siete in 25, e siete in 25 che prendete il treno una volta ogni tanto senza particolari attenzioni eccetera, quella tratta la toglie perché a lui non conviene, ed è vero, non gli conviene, no? Se parlassimo di qualcosa che è una merce come tutte le altre. Ma il diritto del trasporto e della mobilità non è una merce come tutte le altre, come il diritto alla cura non è una merce come tutte le altre, come tutta una serie di cose che noi stiamo continuando a trattare come se fossero merci, non sono merci come tutte le altre. Prendete l'acqua per esempio, no? I referendum inutili e tutto quello che è successo, tutto questo porta ad un'acquiescenza nei confronti di comportamenti predatori che non è positiva per niente. Perché tu cominci a cedere su una cosa e poi cederai su un'altra e poi cederai su un'altra ancora. Come diceva Brecht ai tempi, o non Brecht, ma insomma non stiamo a fare troppe finezze. Prima sono venuti a prendere il mio vicino di casa perché era di colore e io non ho detto niente. Poi sono venuti a prendere il mio vicino di casa perché era omosessuale e io non ho detto niente. Poi sono venuti a prendere me e nessuno ha detto niente. È chiaro. Conviene. No? Che t'aspetti? Perché se tu non hai mai fatto nulla qualcuno dovrebbe fare qualcosa per te? Perché sei il meglio figo del bigonzo? Domanda. No. Infatti nessuno farà niente per te. Questo è uno dei problemi con i quali noi ci stiamo trovando oggi. E l'economicismo è, come dire, la sorgente di questi comportamenti. Perché l'economicismo ti insegna, sulla scorta dell'economia classica, che è un'economia predatoria e di concorrenza, che tutti siamo l'uno contro l'altro armati per ottenere il miglior ritorno di risorse disponibile. Quindi se tutti siamo l'uno contro l'altro armati non ci alleeremo mai, perché siamo matti che ci alleiamo. Ci scontriamo. Ottimo. La famosa guerra tra poveri o tra molto poveri o tra poverissimi, come sta succedendo oggi, no? Queste cose qui ne discendono in modo piuttosto lineare. Quindi, come vedete, dietro al discorso della stratificazione ci sono un sacco di cose. Non finisce lì. Questa in particolare, il fatto che le stratificazioni cambino, e anzi, come vedete, questa è già superata perché è ancora clessidra, mentre adesso il gap all'interno, come vi dicevo ieri, si è allargato e quindi siamo alla coppa da champagne, quindi sono 4, non sono 3. Questo ci dice cosa? Che le forze in gioco stanno rimodellando la società in modi che noi non ci aspettiamo. Tra l'altro vi faccio presente che io e voi siamo ancora cresciuti in un'ottica che è quella della picca. Noi ci aspettiamo cose che si fondavano su quella stratificazione sociale lì. Quindi il fatto che saremmo stati meglio dei nostri genitori, che avremmo avuto delle risorse più ricche di quelle a disposizione dei nostri genitori, che avremmo migliorato costantemente le nostre posizioni sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Non funziona più così, purtroppo. Non è vero. Può darsi, ma non è garantito. Mentre prima era logico aspettarselo. All'interno della società che era distribuita in quel modo c'erano le risorse, le competenze, i benefici, le strutture, tutto quello che serviva perché le nuove generazioni potessero effettivamente ottenere quello che immaginavano avrebbero ottenuto. Oggi non più, e non solo per un problema politico, per un problema economico, quello che volete, ma ci sono in gioco una miriade di altri fattori, purtroppo. Tanto per dirvene uno, l'allungamento dell'aspettativa di vita, che per certi versi è un'ottima notizia, no? Il fatto che tu potresti vivere fino a 87 anni, in linea di massima, no? Al di là del fatto che andando avanti vi garantisco che non è più sta prospettiva splendida, però insomma diciamo che comunque è abbastanza rilassante. Però questa cosa ha delle ricadute. Il settantenne di oggi, che è quello che va in giro coi pinocchietti, come dicevano una serie di articoli sull'Espresso recentemente, che si bombarda dei Viagra e quindi tromba come un cammello e fa tutte ste cose e si sente brillante ed energetico. Secondo voi, perché dovrebbe cedervi il posto? O non è una domanda pertinente? Visto che siamo tutti l'uno contro l'altro armato, a lui che gliene frega che voi morite di fame? Niente. E d'altronde è la cultura che lo legittima a fregarsene, tra l'altro. Come vedete, il trucco c'è. Quando tu fai le cose non ti rendi conto di che cosa stai mettendo in atto, poi dopo arrivano quelli che ti presentano il conto e ti fanno, la sai che c'è, ma avete detto che io esisto solo finché lavoro, e questo è un problema che vedremo, ma avete detto che devo badare esclusivamente a me stesso e ai miei interessi, io sto qua, ho 70 anni, ho un'esperienza della Madonna perché mi sono fatto un'esperienza della Madonna, ho delle capacità ancora abbastanza sviluppate, per quale ragione dovrei andare in pensione? Rinunciando a tutti i benefici, a tutti i privilegi, a tutto quello che ho messo insieme durante la mia vita, per uno che arriva che non sa niente, che non è nessuno. So se voi, se foste il settantenne, andreste in pensione? Facciamocele queste domande ogni tanto, perché non è bello dirlo. Io andrò in pensione forse anche prima perché mi sono abbondantemente rotto le palle, ma io non ragiono in quest'ottica, per cui tutto sommato conto poco. Ma uno che ragiona in quest'ottica, che è abituato a fare e disfare perché ha una posizione di potere, ha una posizione di riconoscimento, che entra nei locali allo spazio VIP, che è quello a cui mandano gli auguri a Natale insieme ai regali, tutte ste cose. Per quale strano motivo dovrebbe rinunciarvi in nome della successione delle generazioni? Spiegate? Non è mai successo. Prima c'era di buono che quelli morivano. E quindi, bene o male, no? C'era per forza un ricambio generazionale, ma oggi non moriamo più così velocemente. Anzi, se sentite e leggete, scoprirete che Google e tanti altri guru, perché guru bisogna dirlo sempre ormai, quando parli di questi, se non dici guru pare brutto, e tanti altri guru della Silicon Valley stanno investendo centinaia di milioni in startup che stanno investigando la possibilità dell'immortalità. L'immortalità. Verrebbero da dire cose romanesco, no, però è così. Ci stiamo spendendo i milioni, ragazzi. Noi non abbiamo le aule. Quelli spendono centinaia di milioni per mettere le teste sotto ghiaccio sperando di poterle far risorgere fra qualche tempo. E lo stanno facendo, non è un libro di fantascienza. Ok? Capite quando vi dico la distribuzione delle risorse in base ai valori come funziona? Il valore è che si ritiene più importante riuscire a far vivere qualcuno per sempre che non far vivere bene quelli che vivono oggi. Questo è il discorso dei valori. Lineare, facile, ci sono i valori. Quel 1% del 99% ritiene che dovrebbe vivere di più, perché è titolato a pensare di essere meglio di noi, perché noi gli permettiamo di farlo, perché abbiamo fatto una cultura in base alla quale tu sei bravo se hai tanti soldi, e più soldi hai e meglio è, pure se non ti servono. Il che ci dovrebbe dire quanto è razionale sto discorso, no? Che ce fai con 35 miliardi di dollari? Una grossa partita a Monopoli. Quindi, se tu dopo che c'hai 35 miliardi di dollari continui ad andare a lavorare tutti i giorni e a stare lì a rompere l'anima con la gente, con tutte queste cose che vi garantisco sono veramente insopportabili, c'è qualcosa che non quadra. Da qualche parte, nella tua testa, c'è qualcosa che non va. Però perché? Perché ti stai costruendo una tua rappresentazione. E vedremo che sta storia va avanti già da 300 anni, non è che ce la siamo inventata noi. Anzi, noi come al solito siamo gli ultimi, i più deficienti di tutti, perché vabbè. Però il problema è esattamente questo. Allora, quando questi diventano immortali, gli altri che fanno? Perché pare che questo problema non se lo ponga nessuno. Io vorrei dirvi, io morirò e basta, perché ringraziamo Dio. Ma se voi doveste essere i primi che se beccano, che ne so, Bill Gates che vive n.000 anni, no? Pensate a Windows 150, che cosa divertente che sarà, no? Che te esce dal computer, te canta ninna nanna, va in giro per casa, balla, tutte queste cose qui. Però non è un problema da poco, ragazzi. Ci sono fior di filosofi che ci stanno già ragionando da un po'. Ci sono fior di filosofi che cominciano a porsi dei problemi con i quali noi, che siamo ancora provinciali, non ci abbiamo proprio, come dire, pensiamo che sia un film. Non è vero, ma pensate ai badanti, i badanti robot giapponesi. Pensate ai badanti robot giapponesi che ci sono. Pensate al giapponese che lascia tutto al suo badante robot. Ah, stronzate, c'è matto. Ho capito, però, se è nel possesso delle sue facoltà mentali, può lasciare tutto a un robot. Sto robot chi è, in termini di personalità, giuridicamente, che fa? Come lo gestiamo? Se il robot se sbaglia e ammazza il suo badato, che facciamo? Lo carceriamo? Non sono banalità, ragazzi. È un problema costante, è enorme. E più andiamo avanti con quelli che sperimentano per creare la vita artificiale, perché ci sono pure quelli, no? L'intelligenza artificiale, la vita artificiale, eccetera. Queste cose che stiamo creando, che come ce le infiliamo nella nostra vita? Che fanno? Se il mio assistente, come non so più come cazzo si chiamano, quelli dei telefoni che parlano, no? Quelli che... Avete visto che c'è stato un film recentemente in cui uno si innamora della sua assistente virtuale nel telefono? E non credo che banchi moltissimo, probabilmente è pure già successo, però mettiamo che sta assistente del telefono a un certo punto ti dice, come mi è successo a me tempo addietro, gira a destra perché devi prendere la strada, solo che stavo su un cavalcavia, si era sbagliato. No, io teoricamente avrei dovuto schiacciare il tasto rana e saltare sulla strada di sotto. Ma tu metti che io, che sto sentendo ormai, mi fido del mio assistente, e ok, metto la freccia, giro e casco dal cavalcavia. La colpa di chi è? Dice tu che sei indeficiente. Ha capito, però mica è detto. No? So se quando avremo le macchine guidate da Google, quelle per cui tu stai lì che leggi o fai altre cose e vai a sbattere, la colpa di chi è? Tua o della macchina o di Google? Perché sono cose abbastanza concrete con le quali noi però tendenzialmente non riflettiamo manco un attimo. Ah, sai quanto c'è scuola? Gli avvocati ci scialeranno su queste cause, perché non c'è scritto niente, ragazzi. Non è il fatto che sembri di buon senso non s'applica. Ci devono essere delle norme, e le norme non ci sono, perché figurati se i nostri legislatori, che non riescono a fare 2 più 2 di loro, sono in grado di mettersi a legiferare su chi dovrebbe essere, di chi dovrebbe essere responsabilità civile, oggettiva, non oggettiva, in caso di... Ci vorranno anni, e ci saranno dei buchi enormi. Ecco perché vi dico che lasciar fare non è saggio, perché lasciar fare vuol dire che poi noi ci troveremo in situazioni nelle quali saremo evidentemente titolari di qualche diritto, che però nessuno si è preso la briga di scrivere, e quindi non varrà niente, perché funziona così. So se questa cosa è abbastanza chiara. Allora, capite che il problema dello status, della mobilità, delle distribuzioni, non è un problema che non vi riguarda. Vi riguarda e come? Perché il fatto che i giovani siano la fascia con la maggior disoccupazione in assoluto oggi è strutturale, non è un caso. E più va avanti, e più sarà strutturale, perché l'ottantenne di fra 10 anni che continua a essere quello che si bombarda di cose con gli integratori, con le pillole, con le droghe sintetiche non, eccetera, e se sente un giovanotto, perché questa è l'idea generale, no? Perché noi dobbiamo rimanere tutti giovani fino all'ultimo, no? Ancora mi dicono tu sei giovane, un par de palle, ho 52 anni, ma che giovane, io sono adulto e basta, e pianta di rompermi l'anima, sarà pure ora, no? Che a un certo punto uno si faccia carico delle sue cose. Io sono stato giovane abbastanza, basta. Anche perché quando ti dicono sei giovane implicano tutta una serie di conseguenze, vabbè, quindi puoi aspettare, che fretta c'è, prendila con calma, fammi sto favore, no? Tutta una serie di cose. No, non li faccio più i favori, mi avete rotto le palle. Io ho dei diritti perché me li sono guadagnati, cazzo. No, questa è l'idea generale. Però l'ottantenne non avrà nessuna ragione per lasciare il suo posto. Come succede oggi? Voi andate a vedere il gota della finanza e dell'industria italiana e trovate tutti 78enni, 85enni, forse pure in qualche novantenne episodico, al quale teoricamente dovremmo stringere la mano, perché dice, caspita, questo a 90 anni ancora riesce a fare tutto questo lavoro. C'è anche una forma d'ammirazione per certi versi, no? Però, come vedete, il problema è che le conquiste della modernità non sono prive di spine. Sì, è vero, viviamo di più, ma come viviamo? C'è un consenso sul fatto che il fatto che tu sia diventato uno che campa fino a 90 anni non vuol dire che devi lavorare fino al 91esimo? O no? Perché questo consenso non c'è. Facciamo le leggi, ma le aggiriamo allo stesso modo, perché le leggi le fanno quelli che hanno 70 anni, non le facciamo noi o voi. Quindi capite che tutto questo discorso purtroppo azzera tutte le cose che ci diciamo normalmente in televisione. Tutte le stupidaggini che si dicono in televisione. È un discorso strutturale ed è un discorso fondato su una serie di scelte e di opinioni culturali condivise. Se non cominciamo a cambiare quelle, non si va da nessuna parte. Se non cominciamo a dire che il lavoro è una parte importante della vita, ma non è essenziale, chi lavora vuole continuare a lavorare. Anche se non ce la fa più, anche se evidentemente non è più il caso, perché è chiaro che insomma le pasticche, le droghe, eccetera, un qualche costo ce l'hanno, no? Però, e soprattutto quello che cambia è il modo con cui guardi il mondo. Gli occhi di un ventenne non sono gli occhi di un settantenne, anche se il settantenne è vispo, se è intelligente, se si è fatto le ossa, quello che volete, ma il mondo cambia. Non è più lo stesso mondo in cui è cresciuto, né lo stesso mondo in cui ha operato, è un altro. E lui non è più in grado di capirlo. Continua a comportarsi come se stessimo nel secolo scorso, nella migliore delle ipotesi. Ma noi non siamo più nel secolo scorso. Noi abbiamo una serie di problemi, una serie di situazioni che sono assolutamente inedite. E questo per tutti quelli che vi diranno l'uomo se l'è sempre cavata, è sempre stato così, tutte ste frasi del cavolo che non significano niente, perché l'uomo non è mai stato in condizione di suicidarsi come oggi. Oggi noi siamo assolutamente in grado di autodistruggerci. E non abbiamo la competenza mentale per capirlo. Quindi la situazione non è brillante. Ma questo non è mai successo prima. Prima, tutto al più, c'avevi un crack di un impero che lasciava il tempo che trovava. Ma se oggi becchi due o tre idioti giusti con i tasti sbagliati, altro che imperi. Quindi è opportuno che uno cominci, anche se non è divertente, a farsi carico di un minimo di competenze critiche. Cominci a rendersi conto del perché accadono le cose, di che cosa si potrebbe fare per modificarle, del vedere se per caso è opportuno passare un po' del proprio tempo a fare qualcosa di diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Perlomeno sapere che cosa succede, che già mi pare un discreto passo avanti. Allora, domande fin qui? Ora? Scusatemi? 11, 5 minuti di break. Dicevo, questo è il discorso che avevamo cominciato a vedere ieri, ok? L'indice sintetico di alcune sfere di significato. Nella nostra cultura le tre più importanti, il che poi non vuol dire ovviamente che non ce ne possano essere altre, però noi facciamo dei discorsi in linea di massima inizialmente, sono quelle che vedete, quindi la provenienza, la cultura e l'economia. Vi colpisce una qualche assenza specifica? Ok, dicono un paio di vostri colleghi qui davanti la religione. Ed effettivamente è un certo, cioè soprattutto oggi, che comincia a diventare di nuovo un tema abbastanza centrale, la mancanza radicale del tema religioso è abbastanza interessante, anche se è abbastanza, al momento ancora diciamo, è abbastanza condivisibile questo discorso. Ora, non è detto che continui ad essere condivisibile a lungo, perché a lungo noi abbiamo avuto la religione come criterio dirimente, anzi, diciamo che per un lunghissimo periodo era il criterio. Sappiamo perfettamente che all'indomani della riforma e a seguire ci sono state tutta una serie di grossissimi problemi che avevano a che fare esattamente col credo. Perciò la nostra cultura non è che non sa che cosa significa avere dei pregiudizi religiosi, non sa che cosa significa giudicare gli altri in base alla religione d'appartenenza. Noi lo sappiamo perfettamente, vorrei che voi vi ricordaste questo, perché tendiamo a dimenticarci un sacco di cose. Per esempio, stavo leggendo ieri un articolo sull'Espresso che parla della condizione femminile, qui abbiamo un sacco di fanciulle, che normalmente sono abbastanza disinteressate ai discorsi che facciamo sul genere. E questa cosa è strana, perché 30 anni fa eravate avvelenate. E me lo ricordo piuttosto bene, visto che c'ero in mezzo fino ai capelli alla questione, che allora c'erano. Però oggi come oggi il tema della pari dignità e delle pari opportunità, tanto per dirla in questi modi, sembra che non vi tocchi più. Ma voi continuate a scontare un 20% di stipendio in meno? Semplicemente perché siete donne, non so se lo sapevate questo. Sarebbe carino che lo sapeste, perché è un problema vostro, non è un problema mio, no? In tutto il mondo industrializzato una donna prende, a parità di impiego, di carica, di ruolo, di tutto, più il 20% in meno minimo, in certi posti anche il 30%. Quindi non c'è parità. Sarebbe carino che uno se lo ricordasse, perché poi fa delle brutte scoperte quando va avanti, no? Tutte queste cose noi le stiamo dando per scontate un po' troppo. Un'altra delle cose che diamo per scontata, soprattutto in rapporto con quegli sviluppi cui stiamo assistendo in Medio Oriente, in Siria, eccetera, eccetera, quindi fondamentalismi assortiti e via discorrendo, è che noi non è che siamo del tutto estranei a questo discorso. Solo che i nostri kamikaze li chiamiamo santi e martiri, quelli degli altri li chiamiamo kamikaze. Però c'è anche lì un qualche genere di problema che sarebbe opportuno prendere in considerazione. Noi applichiamo regolarmente due pesi e due misure. Prego, mi dica. No, salzi proprio. Sì. E la voce adesso la aiutiamo col microfono.
Avevo letto, ora non mi ricordo la fonte, che in media le aziende assumono più uomini che donne, nonostante magari i titoli master siano maggiori magari nelle donne. Per esempio, se arriva una donna con 110 e lode, arriva un uomo con 100, in media assumono più l'uomo che la donna. Volevo chiederle se secondo lei era vero questo dato e perché.
No, il dato è verissimo, tra le altre cose, e c'è sempre, per chi è interessato, l'ultimo numero dell'Espresso tratta proprio, c'è un reportage molto interessante su questo argomento, per cui potreste avere informazioni nuove, e c'è un panel del Financial Times, che insomma non è proprio pizza e fighi, che sostiene e richiede l'uguaglianza assoluta tra uomo e donna in termini lavorativi, perché dice che sarebbe molto conveniente. Ovviamente loro non hanno problemi etici, è semplicemente un problema di cassa, però va bene, finché lo fanno va bene. Perché? Perché c'è un pregiudizio verso la donna piuttosto radicato, soprattutto nella nostra cultura, tant'è che recentemente hanno creato un paio di consigli direttivi, il Sud, in Sicilia se non vado errato, dove nonostante ci sia una legge che richiede una percentuale di donne, sono tutti uomini. Non sono proprio riuscito a trovare le donne che potessero andarci, che dobbiamo far succedere, no? So problemi. Perché? Perché per esempio c'è il problema della maternità, no? Tanto per dirne una, la maternità è un problema serio. Le grandi industrie, tanto per darvi un'idea del mondo in cui vivete e viviamo, le grandi industrie stanno dando come benefit alle donne manager il congelamento degli ovuli. Carini che sono, così potete lavorare fino a 50 anni senza badare a figli, che tanto chi se ne frega dei figli, perché il discorso è questo evidentemente, e dopo avete gli ovuli di quando eravate giovani e li potete impiantare da qualche parte in modo che vengano fuori dei figli. Tra l'altro questo è un altro problema piuttosto serio, perché se tu fai un figlio con una terza persona, quella terza persona legalmente per il figlio chi è? No? Perché non è proprio una cosa banale, No? Noi facciamo le cose come se stessimo cambiando la gomma della macchina, ma non è proprio esattamente così. Quindi questo è un problema piuttosto serio e, di nuovo, è un valore ben chiaro, no? Il valore qual è? Che della sopravvivenza della specie il sistema economico se ne sbatte. Semplice, lineare, no? Non abbiamo nessun problema a non far lavorare i giovani, non abbiamo nessun problema a fare in modo che non ne nascano altri, così almeno quelli che ci stanno rimangono. Siamo così, una bella cultura. Però purtroppo funziona così, no? È innegabile che il ruolo di madre non è particolarmente armonico col ruolo di lavoratore. Il problema è che secondo i valori correnti è più importante il ruolo di lavoratore. E una cultura che fa delle scelte di questo genere se merita tutto quello che gli succede. Purtroppo non posso dirlo diversamente, insomma. Però è vero. Quindi capite che, tra l'altro sapete pure benissimo che una delle radici di questa situazione è religiosa. Credo che sia abbastanza noto, insomma. Quindi, la religione comunque ad oggi, tra i nostri modi di stimare qualcuno, non era più rilevante. Credo che questa cosa andrà modificata, perché oggi come oggi cominciano ad esserci dei pregiudizi piuttosto marcati verso esponenti di altre religioni, quindi probabilmente toccherà rivedere un attimo la questione. Ad ogni modo, nell'andamento normale ante-fondamentalismo, questi tre erano i tre domini, le tre province di vita, come si dice in sociologia, le tre sfere di senso più importanti con le quali noi diamo uno status agli altri. Provenienza che significa? Evidentemente provenienza significa nascita. E non è casuale, tanto per tornare al discorso degli ovuli e tutto il resto, che per la grandissima parte delle culture il fatto della nascita sia un fatto assolutamente fondamentale, perché viene visto in un'ottica un tantino più sacra, un tantino più magica, un tantino più misteriosa di quello che ne abbiamo fatto noi. Per noi la nascita è quella maledettissima cannula che vedete ogni volta che in televisione si parla di parti assistiti, di qualcosa del genere, c'è sempre questo che sponda l'ovulo con la cannula, e quello secondo loro è la nascita. Vabbè, ognuno la vede un po' come gli pare, io ho qualche difficoltà a credere che sia soltanto questo, però accettiamolo. Ad ogni modo, il fatto della nascita travestito come l'abbiamo travestito noi sembrerebbe del tutto irrilevante, cosa del tutto falsa, perché non è vero, come vedremo a momenti, però è comunque un qualcosa che ci impegna e ci dà informazioni circa il nostro prossimo. Poi abbiamo la dimensione culturale e la dimensione economica, sembrerebbero abbastanza evidenti tutte le cose. Aggiungiamo a questa cosa un'ulteriore distinzione tra componenti dello status. Esistono componenti di due tipi, esistono status ascritti e status acquisiti. Che significa ascritto?
Provengo da una famiglia nobile, quindi...
No, no, ditemi solo che vuol dire ascritto, non mi complicate, capisco.
Non ascritto.
No. Andiamo una dietro. Ok, vuol dire assegnato, ascritto, attribuito per certi versi, però nella fattispecie è uno status che tu ottieni per il fatto di essere nato in un certo modo, ok? Qualche esempio di status ascritto? Uno l'ha citato il vostro collega qui, la nobiltà, va bene. Sì, sì, decisamente. Decisamente, poi... No, questo diciamo che oggi non è più così. Prima sì, oggi non più. Mazza quanto siete colti, ragazzi, però non sì, più o meno ce lo potremmo inserire, ma io vorrei degli esempi più pratici. Abbiamo detto l'essere figlio va bene, tu sei figlio perché nasci da qualcuno e quindi non è che poi di non sono figlio. Salvo Cristo. Poi? Sesso, colore della pelle, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di attributi che oggi però sono un po' di difficile individuazione, come vedete. Prima... La nobiltà, esattamente. Il sangue, in qualche modo, che più o meno... Anche se ius sanguinis tu non intendevi la nobiltà. Ah, ecco, ok. Ius sanguinis e ius soli sono delle strategie di attribuzione di cittadinanza, per chi non lo sapesse. Ius sanguinis vuol dire che se nasci da due che sono italiani sei italiano. Ius soli vuol dire che se nasci in Italia sei italiano, cosa sulla quale si sta discutendo estensivamente, perché chiaramente non abbiamo nient'altro da fare, e quindi ci interroghiamo se qualcuno che è nato sul suolo italiano, pur non essendo di genitori italiani, ha diritto a fregiarsi del titolo italiano, come se fosse sta cosa, come dire, accidenti, che figo, vabbè, ad ogni modo. Dicevamo, quindi, provenienza, status ascritti, in linea di massima, no? Gli status acquisiti invece sono quelli che si sceglie liberamente di procurarsi. Ora vediamo un po' meglio la questione, però non è che non sei tenuto ad esserlo. Tipo studente, no? Studente, non c'è nessuno che va costretto a essere studenti, immagino. Se qualcuno va costretto, piatevela con lui, ditegli che non ve ne frega niente e andatevene, perché insomma non è carino. Però di fatto il punto è questo: tu nasci ma non è detto che tu debba essere studente, per cui decidi di essere studente. Quando sarai dottore sarà uno status acquisito, che è quello della laurea di cui parlavamo prima. E già il fatto che siate qui comunque comporta ruoli, obblighi, aspettative, status, eccetera, eccetera, eccetera. Per la sfera culturale parliamo di status ascritti o di status acquisiti? No, che sì, no, cioè, l'ho guardata, mica ha detto ammazza che stronza. Cioè, ha detto?
No, perché uno ci nasce nella propria cultura, quindi può essere considerato uno status ascritto. Cioè, tu non scegli di nascere in quella cultura.
Direi che l'osservazione della vostra collega è interessante. Dice, tu ci nasci nella tua cultura. In effetti è un punto sul quale dobbiamo riflettere un po' di più, evidentemente. Ok, quindi abbiamo una condizione di probabile etet di nuovo, no? E invece per l'economia? Ascritti o acquisiti? Tutti e due, perché?
Beh, io posso pure fare, cioè, posso nascere povero, però che so, studio, faccio carriera e divento miliardario.
E quello acquisito, quindi. Però acquisito.
Ha scritto, potrebbe essere anche che io nasco e muore il genitore, c'è una grande eredità, eredito. E quello okay. Poi non dipende da me.
Allora, qui ci dicono che tu puoi anche il fatto di nascere con qualcuno che è ricco e povero, ma qualche differenza la fa, credo che saremo tutti d'accordo su questo, immagino, no? Quindi, la sintesi estrema della questione qual è? Che, sebbene il discorso normale, la retorica con la quale noi nasciamo sia una retorica del self-made man, come dicono gli americani, ovvero sia del fatto che comunque tu nasca sei libero di fare qualunque cosa accada, come abbiamo detto, Bill Gates, Steve Jobs, ce ne sono alcuni che in qualche misura incarnano questa cosa, no? Però vi faccio presente che gli americani sono 500 milioni e Steve Gates e Jobs sono due. Ce ne saranno altri quattro con quelli di Google, voglio dire, arriviamo a un migliaio di persone, però la gran parte degli americani non è che c'ha sti futuri da tycoon dei quali ci parlano. Quindi, un po' il problema qual è? Che dobbiamo smentire un altro luogo comune. Va bene, eccolo. Il luogo comune è che oggi la nascita è sempre meno rilevante. Balla grossa come una casa, non è vero affatto. Non è vero affatto. Se voi andate su Alma Laurea, per esempio, scoprite che il 35% di voi prosegue la professione della famiglia. Genitori, padre, madre, comunque, ad ogni modo rimane lì. Quindi anche qui, no? Sì, puoi essere qualsiasi cosa, però guarda caso tendi a essere dentista se papà è dentista, notaio se papà è notaio. Per carità, tutte scelte libere, no? Però diciamo che evidentemente su questa libertà c'è da fare un minimo di tara. Quindi, cosa vediamo di fatto? Vediamo che il ruolo degli status ascritti, che ci piaccia o meno, è ancora particolarmente rilevante. Perché il fatto della nascita, come dicevamo ieri con una vostra collega, resta pesantemente influenzante sui nostri destini. Questo discorso, per chi è un po' ferrato in politica, è un discorso che si era posto quando c'è stata la Costituzione, perché è un discorso che fonda un'altra opposizione piuttosto interessante, che è quella fra democrazia formale e democrazia sostanziale. Che vuol dire? Vuol dire che si è dibattuto ai tempi e si continua a dibattere anche oggi, ma molto meno, perché tanto ormai, come dire, abbiamo perso pure la consapevolezza della questione, sul fatto che la democrazia debba effettivamente metterti su un piano di parità con gli altri, perlomeno a livello di condizioni iniziali, oppure sia semplicemente un'attribuzione formale di pari diritti politici. So se questo è chiaro. Vuol dire che la democrazia formale, che è quella all'interno della quale siamo noi oggi, si limita a dire una testa, un voto, il voto dello spazzino è uguale al voto del proprietario di Luxottica, tanto per dirne uno, e quindi la democrazia è realizzata. Questo non è vero minimamente, perché se io non mi prendo cura delle condizioni di vita dei singoli, il voto diventa facilmente voto di scambio, nel senso che se io non mangio o non lavoro, figura di cosa me ne frega di esprimere un parere politico fondato che magari manco ho. A quel punto io vado dal capo bastone di turno e dico: allora che me dai tu se vuoi il mio voto? Le do un posto da operatore ecologico al comune. Ok, perfetto, io vado a fare l'operatore ecologico al comune, senza offesa per gli operatori ecologici, è un esempio, e poi voto per te. No? Quindi una democrazia sensata, ed era il problema della discussione, è una democrazia che metta tutti nelle condizioni di partenza più omogenee possibile, il che vuol dire che sì, tu sei nato da un capraro, tu sei nato da un industriale, però avete delle scuole che sono più o meno le stesse. Tanto per farvi un esempio. No? Quindi se siete bravi, il fatto che tu sia nato da un capraro non è rilevante, laddove il fatto che tu sia nato da un proprietario terriero o quello che è, non è rilevante a priori, perché potresti essere una celeberrima zappa, cosa che succede peraltro spesso e volentieri. Voglio dire, l'Apo Elkan, tanto per fare un esempio senza nomi, no? Ma secondo voi se non era l'Apo Elkan stava lì a fare le cose cool, a inventarsi gli occhiali e tutte le fregnacce che si inventa costantemente, o no? Io avrei qualche dubbio, no? Se fosse chiamato l'Apo, che ne so, Sirigori, ma no? Non un cognome qualunque, che dicono, vai, vai, Spazzola, caro Spazzola, invece guarda caso, essendo un rampollo della famiglia Fiat e compagnia, no, ci sono queste strane circostanze. Quindi, voglio dire, quello era il problema. Democrazia sostanziale vuol dire che ognuno dovrebbe essere in grado di sopravvivere senza aiuti e quindi possa esercitare un diritto critico di voto, un diritto di orientamento fondato in non necessità materiali. Purtroppo, come avrete notato, ha vinto la democrazia formale. Perché? Chi è questo che si mette a porre il problema del facciamo stare tutti bene? Ci abbiamo il 99%, figuriamoci. Quindi il problema rimane. E qui si vede che il problema rimane. Si vede perché, come vedete, in tutti e tre i campi con i quali noi abbiamo a che fare, ai quali facciamo riferimento nel momento in cui decidiamo dello status altrui, nonché del nostro, il ruolo degli status ascritti è ancora molto importante. In particolare quello della cultura è interessante perché ci apre una serie di nuove prospettive con dei progressi scientifici che sono accaduti negli ultimi anni. Nel senso che è vero quello che dice la vostra collega, assolutamente. Il nascere all'interno di una cultura porta con sé una forma di ascrizione. Perché? Perché noi costruiamo il nostro bagaglio culturale con dei meccanismi estremamente complessi dove il primo momento è molto importante. Lo vedremo meglio quando parleremo di socializzazione, ma possiamo cominciare ad anticiparlo. Noi saprete che non abbiamo una coscienza quando nasciamo. Noi per tot mesi, 6 o 7 mesi, esistiamo senza percepirci, in modo inconsapevole. Però questo non vuol dire che non apprendiamo. Anzi, per i primi 3 anni della nostra vita il nostro cervello è costruito in un modo tale da garantire una ridondanza assoluta di apprendimento. Noi come impariamo nei primi 3 anni non impareremo mai più, perché la nostra struttura cerebrale è fatta in un certo modo. Se voi sommate queste due cose vi rendete conto che i primi 3 anni sono fondamentali. Se tu li vivi, dove tu li vivi fa la differenza, tant'è che abbiamo un concetto che ritroveremo, ma intanto vi anticipo, che è quello di cultura ambiente, che vuole esattamente definire la cultura nella quale tu passi i primi 3 anni, perché quella cultura tu la conoscerai in modo non replicabile. Anche se ti trasferisci all'estero e vivi 20 anni da un'altra parte, non conoscerai la cultura nuova come conosci quella dei 3 anni iniziali. Perché è tutto un sapere incorporato, è tutto un sapere implicito, è tutto un sapere incarnato che tu hai. Basta. No? Saprete per esempio che quando si parla una lingua il grado massimo di competenza è madrelingua, non è casuale. Perché tu, ascoltando, anche senza capirla, questa lingua nei primi 3 anni, ti fai un bagaglio di competenze, hai un orecchio, no? Quando si parla delle lingue si parla, perché è così, perché è così, non lo so perché, ma suona, e in altri casi non suona. Ecco, quel suonare è la tua competenza linguistica. Ed è una competenza che non rifarai, puoi studiare quanto vuoi, puoi essere bravo quanto vuoi, per carità, ma ti costa tantissimo nella migliore delle ipotesi. E comunque non sarà mai così, no? Spontanea come è invece una competenza linguistica messa insieme nel primo periodo. Tra l'altro, questo è un invito che rivolgo a tutte le classi, chi dovesse trovarsi ad avere un figlio, prima o poi, è invitato cordialmente a riflettere su questo discorso, perché per esempio una badante o una babysitter russa o cinese è un ottimo investimento per il futuro. Ma proprio di brutto, ragazzi. Nel senso che in quei 3 anni tu impari una lingua, non te ne rendi manco conto, e la parli bene, per sempre. Okay? Quindi tu praticamente a 4 anni già c'hai la pensione, perché oggi come oggi conoscere il cinese è, per esempio, una delle cose che ti renderà assolutamente inestimabile sul mercato del lavoro. Conoscere il russo, conoscere l'arabo, tutta una serie di lingue che cominciano ad avere una diffusione che prima non c'era, perché noi per anni siamo stati eurocentrici, per cui che parli inglese, francese, tedesco, spagnolo, tutte le stesse più o meno, no? Poi, per carità, magari. Però le altre non ce le filavamo da pezza, perché chi se ne frega, quelli sono selvaggi, quelli sono ritardati, quelli sono in via di sviluppo, quelli sono dei poveracci, impareranno loro le nostre. No, non è andata così. Quindi già in America adesso ci stiamo giocando l'inglese a favore dello spagnolo, come forse saprete. C'è una cosa che si chiama Spanglish, che è una nuova cosa bastarda fra inglese e spagnolo, e probabilmente a momenti lo spagnolo diventerà una delle lingue più importanti. Sullo spagnolo ce la cavicchiamo, perché bene o male, no? Una faccia, una razza, come probabilmente saprete andando in Spagna, è una cosa abbastanza normale. Ma per cinesi, giapponesi, russi, eccetera, il discorso è ben più complesso, le lingue sono molto più complicate, per cui se tu riesci a far parlare un bambino appena nato fino a 3 anni con uno che parla russo, quel bambino poi parla russo e parla italiano, quindi già sta un discreto passo avanti rispetto alla gran parte delle persone normali. Quindi questa cosa va tenuta presente. Ecco perché nella parte culturale, come vedete, c'è scritto ambiente familiare. C'è scritto ambiente familiare perché? Perché non solo tu nasci in una cultura, la cultura italiana, francese, portoghese, quello che vi pare, ma nasci in una famiglia. E la famiglia, come vedremo, è il principale agente di socializzazione. Cioè è quello che ti dà una serie di strumenti, di informazioni, di meccaniche, di comportamenti, eccetera, con i quali tu poi operi per tutto il resto della tua vita. Quindi il tipo d'ambiente nel quale tu nasci è rilevante non solo in termini culturali, quindi questo sapere che hai o non hai a seconda della famiglia in cui capiti, ma è anche rilevante in termini di struttura neurale del cervello un'altra volta. Perché? Perché, come vi ho detto, nei primi 3 anni di vita il cervello è fatto in un altro modo, cioè le connessioni neurali sono molto più numerose. È un cervello, diciamo, un cervello 2.0, tanto per usare quelle frasi che girano oggi. Però è troppo. Quindi a un certo punto nella nostra evoluzione questo cervello subisce un processo di riduzione che si chiama pruning, che vuol dire potatura. Ovvero sia, tutte le connessioni neurali che non sono state attivate durante quei 3 anni vengono rimosse. Ecco perché non possiamo più imparare in quel modo, perché semplicemente non abbiamo più un cervello in grado di fare le cose che faceva il cervello della nostra prima infanzia. Quindi, in termini di malleabilità e di come dire, numero di connessioni neurali, un cervello non è uguale agli altri, sono tutti diversi. Poi però scoprirete che anche in termini semplicemente di configurazione dei lobi noi abbiamo ognuno un cervello, non c'è un cervello standard, ognuno di noi ha un cervello specifico, come un fegato, come le dita, come le retine, come il portamento, ormai probabilmente lo saprete, ma qualsiasi cosa facciamo noi è unica. Prima c'erano soltanto le impronte digitali, ma adesso c'è il portamento, il modo in cui cammini, la forma dei palmi, la forma delle ginocchia, non so, so che per esempio addirittura anche la forma la forma dei batuffoli che vi si formano all'interno dell'ombelico, se volete ridere, la famosa fuffa, è unica pure quella. Tanto ci hanno fatto una ricerca, perché non sappiamo più che ricercare, quindi era giusto utilizzare un po' di fondi per scoprire sta cosa. Però perfino quella potrebbe essere utilizzata come prova forense, figuratevi, se qualcuno decidesse di, come dire, liberarsene sulla scena di un crimine, potrebbe essere riconosciuto per questo. Cose da film. Ad ogni modo, questo cervello, quindi, è diverso perché... perché a seconda di quante attivazioni è stata in grado di procurare la famiglia in quei 3 anni, uno avrà più o meno connessioni neurali funzionanti. Cioè, se tu vieni lasciato per 3 anni nell'apatia, senza nessun tipo di stimolo, senza nessun tipo di contatto con cose che possono essere musica, colori, luci, giochi, parole, eccetera, tu avrai oggettivamente un cervello più povero di un altro che invece è stato, come dire, giustamente stimolato. Quindi gli si è fatta vedere la televisione con metodo, gli si è fatta sentire la musica. Sapete che funziona addirittura oggi la musica al feto, che è un altro problema pure lì di etica che non finisce più. Quindi, insomma, stiamo scoprendo una serie di cose per cui l'ambiente familiare in senso ampio e specifico è fondamentale per il tuo futuro. Okay. Tant'è che i giochi di oggi, se l'avete visti, sono dei giochi che un adulto regge circa 2 minuti, più o meno, no? Perché cominciano con i lampi, le luci, i colori, le cose che si muovono, suoni, frastuoni anche, eccetera, no? Quindi uno normale dice, oddio santo, basta, fermatelo. E i bambini ci sguazzano, perché sono studiati apposta, cioè sono esattamente delle strategie per l'attivazione del maggior numero di connessioni neurali possibile. Ok? Perciò, dicevamo, la questione della cultura anche è una questione dove il quoziente ascritto continua ad essere importante. Chiaro che poi la cultura in particolare è, come abbiamo già detto più volte, è affidata poi alle vostre cure. Cioè, una cultura è massimamente acquisita. Però diciamo che le condizioni iniziali che pongono la capacità d'acquisizione sono invece in qualche misura ascritte. L'economia, come abbiamo detto, chiaramente la possiamo distinguere in due rami, nel senso che possiamo parlare appunto sia del patrimonio familiare, la cui presenza o meno fa comunque la differenza, e poi possiamo parlare anche della professione, ma come abbiamo appena finito di dire, la professione anche a sua volta è ascritta e acquisita, perché il fatto che ognuno di noi faccia un lavoro completamente diverso da quello dei genitori è teoricamente possibile, ma nella prassi poi non accade. Spesso e volentieri, oggi come oggi, anche a seguito delle difficoltà nel mondo del lavoro che ben conoscete, pur non essendo particolarmente vocati per qualche professione, si sceglie di fare la professione del genitore, perché è l'unico modo di poter assicurare, di potersi assicurare un sostentamento, un futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi quello che deriva da questa serie di ragionamenti, come vedete, è che il fatto della nascita, pur declassato, pur ridotto a meccanica, continua ad essere oggi estremamente importante. Le famose radici delle quali si parlava qualche decennio fa con i famosi libri sugli schiavi americani, eccetera. No, ecco, noi, le nostre radici tendenzialmente abbiamo in qualche misura bisogno di avere un certo rapporto con loro. Se lo facciamo è meglio, se non lo facciamo rischia di essere problematico. Comunque, domande su questo?
Io ne ho una.
Ma va.
Quindi praticamente abbiamo fatto tutto il discorso sui 3 anni, eccetera. E questo comporta un...
I 3 anni qui?
No.
I tre anni iniziali, un attimo.
Questo comporta quindi anche un livello di intelligenza? Cioè, se io sono ricevo più stimoli, sono più intelligente? No.
La domanda comunque è pertinente. Dice il vostro collega, il fatto che io abbia un cervello con più connessioni vuol dire anche che sono più intelligente? No. Vuol dire che potenzialmente puoi essere più intelligente. L'intelligenza è un'altra di quelle cose con le quali abbiamo un rapporto estremamente confuso noi, per tanti motivi. Di fatto... ne dovremmo parlare in modo un attimo più esteso in un'altra occasione, oggettivamente. Però riflettete semplicemente su questo. L'intelligenza, come la intendiamo noi, è una delle intelligenze esistenti. E noi oggi sappiamo che esistono almeno 7 intelligenze di base. Poi dopo l'abbiamo fatta diventare 14, perché una volta che cominciamo poi non ci fermiamo più. Quindi c'è l'intelligenza spaziale, poi comincia l'intelligenza spaziale per gli spazi grandi, quella per gli spazi piccoli, quella per gli spazi ristretti e tutte ste stronzate. Però di fatto l'intelligenza spaziale c'è l'intelligenza cinesica, c'è l'intelligenza linguistica. Noi siamo tutti anche diversamente intelligenti, nel senso che ovviamente non vuol dire che in modo out-out ciascuno di noi ce n'ha una, no? Però in modo et-et ciascuno di noi ha un cocktail di intelligenze nelle quali probabilmente una è più importante, più significativa dell'altra. Quindi c'è l'intelligenza logico-matematica, che è quella, guarda caso, che noi chiamiamo intelligenza e basta. Oggi se qualcuno è intelligente è qualcuno che sa far di conto, sa fare le associazioni logiche del quiz del Mensa, tutte queste cose qui che uno si chiede per quale motivo debbano per forza tradursi in intelligenza, anche perché quando poi conosci le persone che dovrebbero essere intelligenti ti rendi conto che spesso sono dei perfetti imbecilli e tu dici, ho un problema, come mai, no? Questo dovrebbe essere intelligente eppure. Però
che si ricollega all'economia.
Certo, si ricollega all'economia, si ricollega alla razionalità, si ricollega a tutta una serie di cose di cui ci siamo fatti carico in modo un tantino troppo acritico, mettiamola così. Però ecco, quell'intelligenza, non so se avete visto Billy Elliot.
Sì.
Ecco. Vogliamo dire che quella non è intelligenza? Eppure è intelligenza, lo sappiamo, l'hanno dimostrato conclusivamente una serie di psicologi e di psichiatri questo discorso. L'intelligenza del movimento è intelligenza. Totti, ragazzi, anche se non siete romanisti, è intelligente, anche se lo piamo tutti per il culo, perché ha un'intelligenza particolare, no? E quello è il punto. Cioè, perché l'intelligenza deve essere solo un comportamento? Quando sto comportamento peraltro non è neanche particolarmente relazionale, perché come forse avrete visto nella miriade di film sui matematici, i matematici sono persone tanto affascinanti, ma avercene uno accanto per un po' è pesante, no? Voglio dire, questo che va sempre in giro così, che non si sa dove sta con la testa, che sta pensando, in quale delle 16 dimensioni delle stringhe si è messo, vattene a pesca, insomma, ecco, diciamo che non è che sia proprio quello che tu dici, un buon compagno di merende. Ecco, allora, invece, no, per esempio c'è l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale, che da questo punto di vista sono intelligenze fondamentali. Che vuol dire intelligenza intrapersonale? Scusami? No, l'interpersonale. L'intrapersonale è quella che ti permette di conoscerti bene, come dicevamo prima, no? Anche quella è un'intelligenza. C'è gente che non è portata a guardarsi dentro. Non è una colpa, no? Certo, sarebbe opportuno che un piccolo sforzo lo si facesse, perché, sai, avere una vaga idea di quello che ti passa per la testa spesso potrebbe essere utile. Però, nel complesso, anche lì c'è chi è più portato e chi è meno portato, come l'intelligenza linguistica. No, c'è chi proprio non le impara le lingue, ma non perché sia stupido, perché evidentemente da quel punto di vista diciamo che il suo bouquet di intelligenza è costruito in un altro modo. Io ho un amico che era un genio per la logica e la matematica e non c'era verso che imparasse l'inglese, ma manco a cannonate, e ci stava le ore, giuro, lo so, non è che barasse, solo che proprio non c'era verso, non lo capiva. Oh, succede. Quindi io per esempio il disegno tecnico lo odio, quindi anche lì, insomma, a scuola andavo bene, ma il disegno tecnico era un po' un mio problema. Ad ogni modo, quindi anche qui vedete che noi tendiamo a ridurre, tanto per cambiare, le cose complesse a delle cose facili. Abbiamo deciso che sei intelligente se sei un ingegnere, grosso modo, no, tanto per farla molto semplice. Mentre ci sono tutta una serie di altre competenze che sono estremamente più utili, anche da un punto di vista della vita, di nuovo. Vogliamo sapere per vivere o vogliamo sapere per lavorare? Il problema è che quelle intelligenze che noi non stiamo usando sono utili per entrambe le cose. Ce ne stiamo accorgendo pian pianino. Ma, tanto per non accumularvi troppe informazioni tutte insieme, facciamo questo esempio. Il quiz del QI, avrete forse avuto modo di farlo, vederlo, no? Forse vi siete anche lamentati perché va detto che siete delle capre. Io personalmente non mi offenderei più di un tot, perché quello è esattamente centrato esclusivamente sull'intelligenza logico-matematica, no? Quindi dal risultato del QI noi decidiamo se uno è intelligente. Questo cosa vorrebbe dire? Anche perché vi faccio presente che il test del QI fa parte ancora oggi di una lunga serie di percorsi di selezione del personale. Cioè, se il tuo QI è alto, trovi lavoro, se no il tuo QI non è alto, tendenzialmente hai delle difficoltà. Il problema qual è però? Che gli stessi elaboratori del QI, di questo test, sono stati costretti nell'esperienza a riconoscere che questo test non ha valore predittivo del successo soggettivo. Che vuol dire? Vuol dire che avere un QI alto non garantisce il fatto che tu abbia poi successo nella vita. Non c'è una correlazione statistica apprezzabile. Laddove un test che si chiama PONS, che è il profilo della competenza interrelazionale, e consta nel saper riconoscere le espressioni del viso di un'attrice che dovrebbero, quali tipi di emozione e di sensazione sta esprimendo l'attrice solamente con la mimica facciale. Questo test, che è tipicamente di intelligenza interpersonale, ha una predittività del 92,4%. Cioè, se tu sei bravo nell'interpretare il prossimo, 92 casi su 100 avrai successo nella vita. Che è molto più del qui, che non serve a niente. Anzi, il qui io direi che potrebbe quasi essere al contrario. Se hai un qui molto alto, probabilmente hai dei problemi relazionali. Ma lasciamo da parte. Invece il discorso delle competenze relazionali è un discorso che è acclarato come strumento lavorativo fondamentale. Oggi, che queste cose le si sanno da 20 anni, quando andate a fare un test di selezione, vi fanno il QI. Questo è il problema, è che non capiamo. Noi siamo talmente concentrati, talmente costruiti, talmente fondati sul tipo di intelligenza cartesiana con la quale abbiamo a che fare, che pure le stesse prove che quel tipo di intelligenza ci dà della sua fallacia, noi non le prendiamo in considerazione. E continuiamo a usare il QI, che non serve a niente. Assolutamente niente. Salvo casi specifici, se tu stai cercando un ingegnere matematico, probabilmente va bene il QI. Però, ecco, nella gran parte dei casi che tu debba selezionare un tuo impiegato sulla base del QI, non ha semplicemente senso. Non vuol dire niente. Però noi continuiamo a farlo. Quell'altro che sarebbe fondamentale, no. Questa cosa, quando farete sociologia dei processi economici e del lavoro, queste cose qui, sarà estremamente interessante, perché nonostante il fatto che nella gran parte dei casi siamo delle capre assolute, ci sono una serie di pratiche che invece si stanno in qualche modo orientando verso questo discorso. Una di queste pratiche che dovreste cominciare a considerare anche voi, purtroppo non abbiamo il modo di farlo perché siete troppi, è quella del lavoro in gruppo. Nella gran parte delle aziende oggi si lavora in team, come sapete, no? Si fanno tutte strategie di team building, ovvero sia di costruzione dei gruppi. Perché? Perché ci si è resi conto che, nonostante tutte le fregnacce sulla concorrenza, l'atomizzazione e l'autonomia, in gruppo si lavora di più. Il gruppo normalmente offre un valore aggiuntivo, ok? Però il gruppo è un posto dove devi entrare in relazione con gli altri, non a caso, no? Ecco perché oggi è ancora più importante di prima l'intelligenza interpersonale, perché l'intelligenza interpersonale è quella che ti permette di essere all'interno di un gruppo senza impedirne le dinamiche interne. Laddove l'intelligenza logico-matematica, e questo anche ormai è provato, all'interno di un gruppo spesso e volentieri è dannosa. So se avete visto The Imitation Game.
Mamma mia, quanto bello.
Direi che The Imitation Game è una rappresentazione grafica di questo discorso, no? C'era uno dei più grandi matematici mai vissuti, Alan Turing, in un gruppo. Era un disastro. Un disastro, perché lui pensava le cose sue, non aveva proprio... Alla fine ha imparato nel film, non so se poi neanche nella vita, probabilmente sì, ma ci è voluto un po'. Però una figura come quella, che era indubbiamente geniale ed era indubbiamente l'apice dell'intelligenza logico-matematica, all'interno di una struttura di gruppo è un handicap e non un pregio. E questo oggi lo stanno cominciando a capire parecchie aziende, no? Tant'è che dei punteggi elevati, troppo elevati di una certa intelligenza, sì, grazie, è stato un piacere, ma lei è troppo qualificato, arrivederci e grazie, no? Quelle cose che si dicono e si sentono purtroppo spesso e volentieri. Però questo è innegabile, ovvero sia stiamo cominciando, nonostante tutto, empiricamente, contro le nostre convinzioni profonde, a renderci conto che l'intelligenza interpersonale è più importante dell'intelligenza matematica, dell'intelligenza più rigida, diciamo, e più specialistica. Ok, domande su quello che abbiamo detto finora? Tutto chiaro? Allora, avete un paio di giorni per eventualmente trovare qualcosa che non vi è del tutto chiaro, per cui vi invito a farlo e ci vediamo giovedì pomeriggio. Buona giornata.